la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti, buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione con voi fino alle 9.30 quanto riguarda la fascia informativa della newsline locale. Ci sarà un'appendice oggi poi riguardante tutti al voto, perché proseguono le interviste di approfondimento ancora rivolte con uno sguardo verso l'appuntamento europeo, ma diamo subito invece notizia e diamo conto e aggiornamenti delle previsioni in meteo per le prossime ore sulla Toscana. Saluto Daniele Grifoni, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Diciamo subito che oggi sarà ancora una giornata all'insegna del tempo instabile, soprattutto sulle province settentrionali. Sono già in atto dei rovesci, soprattutto sulle zone di nord-ovest e sull'Appennino settentrionale, e nel corso della mattina e anche del pomeriggio ci saranno ancora rovesci e occasionali temporali, più probabili sempre a ridosso dei rilievi settentrionali, ma non è escluso che qualche rovescio possa estendersi anche alle zone di pianura della provincia di Lucca, di Pistoia, Firenze e Arezzo principalmente. Per quanto riguarda i venti, quest'oggi saranno sostenuti da Milibeccio, con mari generalmente molto mossi a nord dell'isola d'Elba, mossi altrove, ma tendenti a molto, molto mossi anche su queste altre zone. Per quanto riguarda la tendenza per i prossimi giorni, domani ecco sarà il giorno migliore. Cielo generalmente sereno, un poco nuvoloso al mattino, qualche nube sul basso Val d'Arno. Nel pomeriggio aumentano le nubi e ci sarà la possibilità di qualche occasionale rovescio sempre sulle zone appenniniche, ma in questo caso la probabilità è decisamente bassa. Per quanto riguarda domenica assisteremo invece ad un nuovo peggioramento, soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio, con possibilità di qualche rovescio, sempre più probabile sulle zone interne della regione. E le temperature sono previste in calo oggi, in aumento invece nella giornata di sabato e stazionale poi in quella di domenica. Questo tipo di tempo instabile sembra destinato a persistere ancora per diversi giorni. È probabile che almeno tutta la prima decade del mese di giugno sia caratterizzata ancora da fasi di tempo instabili e con temperature che per il momento non dovrebbero portarsi su valori elevati.
Ecco, ci siamo spinti molto oltre, ma poi naturalmente daremo ulteriori particolari. Comunque ci sembra di capire anche per il calcio storico questo fine settimana, nel tardo pomeriggio la variabilità potrebbe inserirsi anche nel contesto cittadino fiorentino in termini di precipitazioni, sia sabato che domenica?
Direi soprattutto domenica. Probabilmente ecco sabato la probabilità direi estremamente bassa.
Grazie, grazie a Grifoni, grazie a Lama. Breve pausa e poi torniamo con voi.
Grazie.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Giancarlo Coccheri.
Sono Dimitri Palagi. Per garantire il diritto alla salute e contrastare le liste d'attesa, per garantire il diritto alla mobilità e superare la decisione scellerata di privatizzare ATAF, per garantire il diritto alla sicurezza attraverso la presenza sul territorio e la prevenzione sociale, abbiamo presentato oltre 2300 atti in Palazzo Vecchio e garantito una presenza in città ovunque ci fosse bisogno. Per questo, per una giustizia climatica giusta e per la dignità del lavoro, vi chiediamo di votare una delle nostre due liste, Sinistra Progetto Comune o Firenze Ambientalista e Solidale, per Dimitri Palagi sindaco.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Giancarlo Coccheri.
Alle prossime elezioni comunali a Firenze c'è una sola grossa novità ed è Firenze Democratica. Io sono Cecilia Del Re e mi candido come sindaca per portare aria fresca alla nostra città, perché non sono le idee che paralizzano le città, sono le persone. L'8 e il 9 giugno barrate il simbolo di Firenze Democratica. Insieme costruiremo una città davvero democratica, partecipata e per tutte e tutti.
Messaggio elettorale autogestito. Committente responsabile Annalisa Ristori.
Algeria, un viaggio esclusivo fra deserto, oasi e storia millenaria. È il nuovo viaggio del Controradio Club.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 14 al 24 ottobre, in compagnia di Raffaele Palumbo. Posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria.
Controradio. Alle 8:10 diamo subito uno sguardo alle principali notizie di oggi dai giornali e dall'home page del nostro sito controradio.it, in cui trovate in prima l'arresto per corruzione come ipotesi di reato, che riprendiamo anche dalla Repubblica. Riguarda Prato, un comandante dei carabinieri, colonnello dei carabinieri, per favore all'imprenditore Matteini Brescia e domiciliari, il sospetto dei legami massonici. I favori ad alcuni facoltosi imprenditori della città di Prato, le imbeccate all'agenzia investigativa di cui sarebbe stato addirittura socio occulto. Così è finito in arresto ieri Sergio Turini, comandante della compagnia dei carabinieri di Prato. Regali e favori, colonnello in cella, titolo d'apertura del Corriere Fiorentino. Ma ci colleghiamo subito con il collega e corrispondente Giorgio Bernardini per i particolari di un'inchiesta che insomma ha suscitato subito attenzione e interesse, anche un po' di inquietudine per i vari risvolti che naturalmente dovranno essere accertati. Ben trovato Giorgio, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, inquadriamo la figura del comandante di Turini innanzitutto, particolarmente in primo piano nelle indagini per quanto riguarda la criminalità sul territorio.
Sì, assolutamente, stavo dicendo, purtroppo è una notizia che ha scosso la città, perché si tratta di personaggi e persone che erano insomma protagoniste anche della vita della città. Sergio Turini era una di queste, perché era una figura che guidava le indagini spesso, e anche il rapporto, perché non dirlo, con i giornalisti, con i cronisti, e quindi che legava il filo del racconto della città anche rispetto a quello che accadeva dal punto di vista della cronaca. Siamo rimasti tutti sconvolti, sia i cronisti che i cittadini, perché lo conoscevano bene, dato che appariva molto spesso sulla stampa. Questa figura, che noi conoscevamo diciamo come una figura limpida e conosciamo come una figura limpida, diciamo in questa inchiesta invece viene tratteggiata come una personalità che si presta appunto a fare favori, specialmente a questo imprenditore Matteini Bresci, ma in generale affascinato dal mondo dell'imprenditoria, così almeno lo descrivono i magistrati che stanno indagando su di lui.
Ci sono due scenari che vengono sollecitati oggi sulla stampa: la questione della massoneria, il sospetto dei legami massonici con delle intercettazioni da parte della DDA Fiorentina, e poi è stato nominato anche Giorgio Silli. Cosa c'entrerebbe il sottosegretario, che poi naturalmente ha preso subito le istanze ieri?
Certo, sono due profili molto diversi. Insomma, specifichiamo che il sottosegretario non è indagato in questa vicenda, ma come dicevi tu giustamente hai citato. Allora, il primo fatto riguarda proprio anche la nascita di questa indagine, cioè la DDA stava indagando su alcuni rapporti, e appunto da questi rapporti, da queste intercettazioni, emergeva il fatto che c'erano anche legami massonici. In questi legami massonici sono citate alcune delle figure dell'inchiesta specifica di cui appunto stiamo parlando questa mattina, e entrano, diciamo così, in questo giro di conoscenze che poi permette di mettere in contatto le persone e anche di farle collaborare in maniera evidentemente illecita in ipotesi di reato. Cioè, io ti do un'informazione, accadeva questo ovviamente con il colonnello, tenente colonnello Turini, tu in cambio mi dai qualcos'altro, suppone appunto la procura, soldi, denaro, favori, bottiglie di vino, quindi ci sono queste questo do ut des, ci sarebbe questo do ut des, e quindi ci entra anche la massoneria. Invece per quanto riguarda il sottosegretario Giorgio Silli è successo un episodio specifico, cioè Matteini Bresci, che appunto è l'imprenditore arrestato ai domiciliari, chiede in ragione del rapporto che ha con il tenente colonnello che lui non venga spostato, che non venga trasferito, come invece era all'orizzonte nell'arma per appunto il carabiniere, e quindi chiama il sottosegretario Silli, che è l'unico pratese al governo, e gli chiede se si può spendere appunto per fermare questo trasferimento. Silli però non lo fa, e quindi sostanzialmente anche insomma certifica un po' la sua estraneità ai fatti, almeno da quello che ci ha raccontato anche oggi.
In conclusione, dicevamo appunto, Matteini Bresci è un riferimento in tutto il distretto tessile, da poco eletto per Confindustria Toscana Nord come presidente della sezione Sistema Moda. Tu ci hai inquadrato anche la figura invece del comandante Turini. Sicuramente tutto questo è un terremoto per il territorio, non solo.
Sì, è la parola giusta, direttrice, è un terremoto vero e proprio. Ieri quando siamo stati raggiunti da queste notizie, tutta la città si interrogava se si trattasse di uno scherzo oppure no, perché si tratta delle figure, ripeto, tra le più importanti nel territorio rispetto alle mansioni specifiche. Anche Matteini Bresci di cui hai appena parlato, è un imprenditore di riferimento, un imprenditore visionario che nel 2003, subito dopo il WTO, fece qualcosa che per tutti era considerato quasi una bestemmia nel distretto pratese, ovvero unì alcune piccole aziende facendole diventare una grande, il gruppo Colle, di cui lui è amministratore delegato. Quella era come dire, il modo vincente per affrontare il mercato in quel momento, e si è visto perché il gruppo Colle ha resistito nonostante la grande crisi del tessile. E da quel momento in poi Matteini Bresci ha esercitato un ruolo molto importante anche in tutta la vallata, la Val di Bisente, dove ovviamente c'è la fabbrica, e anche sulla città. Recentemente era diventato anche presidente di Sistema Moda per Confindustria. Quindi insomma si parla di figure molto importanti in una sorta di commedia dell'arte pratese, nella quale i personaggi principali, l'imprenditore un po' smargiasso come emerge dalle intercettazioni, e il tenente colonnello che cerca di farsi strada anche appunto nel mondo dell'imprenditoria, si mettono insieme in un sodalizio che ovviamente tutti quanti speriamo sempre che, come dire, le indagini rilevino profili meno importanti di come sono emersi, perché speriamo che la città non sia minacciata, che questa è anche una minaccia per la città, questi legami illeciti sono anche una minaccia per la città.
Assolutamente, indagini in corso per oltre un anno che hanno portato a questo, ci saranno poi interrogatori, inchiesta aperta della DDA di Firenze che seguiremo e che, come dicevamo, sta scuotendo la comunità pratese e non solo. Grazie per gli aggiornamenti a Giorgio Bernardini, buon lavoro.
Grazie.
Alle 8:16, come ogni venerdì mattina a quest'ora, arriva Gen Z. Stiamo parlando della nostra rubrica settimanale che per tre puntate, come vi abbiamo raccontato la scorsa settimana da Santo Spirito, andrà live in diretta da luoghi caldi della città di Firenze per sollecitare su determinati temi. Oggi però siamo in studio naturalmente con Leonardo Margarito. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e tutte.
Voce ventenne di oggi sul futuro di tutti e tutte, e una trasmissione del genere non può non avere come focus anche quello dell'appuntamento elettorale, in particolar modo per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto dei giovani, verso il voto, democrazia e partecipazione. L'abbiamo un po' intitolata così, ma facciamo un passo indietro tornando a quello che è accaduto ieri, Leonardo, ovvero il confronto a 10 dei candidati sindaco al Palazzo dei Congressi promosso dalla Nazione. Abbiamo citato tutti i temi che poi sono stati quelli protagonisti di questa campagna elettorale che sta per volgere al termine: sicurezza, cascine, commercio, turismo, affitti insostenibili, franchi, TAV, aeroporto, tranvia. Sono mancati i giovani nel confronto.
Sì, confermo, sono mancati i giovani al centro del dibattito. Abbiamo parlato di tantissimi temi, e come appunto quelli che hai anticipato te.
Tu sei andato come uditore.
Sì, io sono andato come spettatore, perché era il mio primo effettivamente confronto a cui assistevo, e quindi ero curioso di ascoltare tutti e 10 i candidati insieme e capire anche le divergenze, le analogie che ci potessero essere tra di loro. E quindi sì, è stato il primo incontro a cui ho assistito tutti insieme, e tra tanti temi insomma che sono stati trattati mancava diciamo una visione chiara su quello che si vuol fare sui giovani, sulle politiche giovanili legate alla nostra città.
Due domande, poi torneremo su questa assenza nei contenuti dei vari appunto candidati. Che pubblico c'era dal punto di vista generazionale, se c'è stata una partecipazione giovanile importante come interesse, e poi che opinione hai avuto, che impressione hai avuto della dinamica proprio dell'evento in sé?
Allora, per quanto riguarda il pubblico, no, non c'era un pubblico giovanile, o comunque non prevalentemente, era soprattutto pieno degli ultras, come li chiamo io, dei vari partiti politici.
Ognuno si era portato schieramento civico, diciamo.
Sì, in stile un po' americano, no? La claque, come si suol dire. Però no, non c'era la presenza di una grande presenza di ragazzi e ragazze, tranne appunto un gruppo di ragazzi che hanno sollecitato i candidati sindaci su un tema come quello della Palestina. Dall'altra parte mi hai chiesto un pensiero rispetto al dibattito. Pensiero rispetto al dibattito è pessimo, sono sincero, è stato uno, penso, dei peggiori incontri a cui ho partecipato, perché mi sono accorto, ho toccato con mano, ed è rivedibile perché appunto l'incontro è stato registrato, ho toccato con mano come purtroppo la qualità politica in generale sia caduta molto in basso, tra l'altro delle scene anche brutte a livello estetico, fischi, ululati, in continuazione c'è stata proprio una anche difficile comprensione anche delle considerazioni di tutti i candidati, perché era veramente un caos nel caos.
Ma quindi tu dici, più che da un punto di vista di gestione, no, dei contenuti da parte dei candidati, avendo poco tempo, immagino che siano stati più degli spot elettorali che
sì, era molto centrinato, chiaramente
Il brusio e le
un clima da stadio, un clima da stadio, sinceramente. Tra l'altro c'è stato un accenno di rissa, peraltro
addirittura
sì, poco bello, non voglio sperare che chi almeno ha avuto l'idea, soltanto l'idea, non sia candidato, perché questo sarebbe grave, però comunque guarda, un clima veramente assurdo.
Ma rispecchia una tensione che c'è in città, secondo te?
Sì, una tensione, soprattutto secondo me un impoverimento della classe politica fiorentina, questo sono sincero, perché anche tra i 10 candidati sindaci sono uscite delle proposte, delle cose, guarda, credimi Chiara, io sono sempre sincero, una cosa del genere penso non averla mai vista in vita mia. Tra l'altro ti dico, senza fare nomi e cognomi, cioè, ho sentito dire riproponiamo il fiorino come moneta, cioè, ragazzi,
allora, se dovevamo convincere un giovane a votare, l'appuntamento non è stato dei migliori?
Non doveva andare ieri sera a vedere questo dibattito.
Allora, intanto tu hai fatto riferimento a delle mobilitazioni che hanno avuto luogo durante l'evento, ci sono state delle manifestazioni per la Palestina, per il cessate il fuoco, sono state esposte delle bandiere. Sentiamo Sara, un'attivista dell'associazione italo-palestinese, che è stata intercettata e intervistata dopo la contestazione, dopo la mobilitazione, dalla nostra Viola Giacalone.
È una bolgia infernale, personalmente è stata veramente una bolgia.
Allora, questo lo sentiremo, il commento rispetto all'evento, ma dicevamo, la manifestazione per la Palestina, l'iniziativa che è appunto successa a margine.
Sono Sara, sono un'attivista dell'associazione di amicizia italo-palestinese e siamo venuti qui in un numero di attivisti a protestare, ma soprattutto a mostrare la nostra assoluta contrarietà rispetto al silenzio e alla complicità dei politici fiorentini, in realtà di tutti i politici italiani e in realtà di quasi tutti i politici occidentali. Quindi non staremo in silenzio in nessun contesto, cercheremo di non stare in silenzio mai, perché chi è silente è complice. E c'è tanto bisogno di continuare a parlare di Palestina sempre, in ogni momento, in ogni situazione.
Non sei legata a nessuno di questi candidati stasera?
Personalmente non lo sono. È una contestazione che per me, e non parlo assolutamente da parte dell'associazione, esula la politica italiana, quanto piuttosto concentra l'attenzione sulla Palestina e sulla complicità di tutti quanti sono presenti in questa stanza. Ma sinceramente, più che la reazione dei candidati, a cui non ho fatto particolarmente caso, mi ha abbastanza sconcertato la reazione dei presenti, cioè degli altri spettatori. Tra l'altro uno di loro mi ha strappato la bandiera di mano e l'ha lanciata, e poi si lamentavano che non riuscivano a sentire, che eravamo maleducati. Il che prospetta un'assoluta perdita di umanità da parte delle comunità in generale italiane e anche quella fiorentina, evidentemente, perché se è più importante ascoltare un dibattito di questo genere, che più che un dibattito sembra uno spettacolo televisivo piuttosto che un genocidio in corso, allora veramente c'è qualcosa che non torna e stiamo vivendo un po' nel sottosopra.
Un mondo sottosopra, diceva Sara, rispetto appunto a quella che è stata l'iniziativa da loro portata avanti a margine di questo evento da campagna elettorale, un evento che però anche nei toni e nelle modalità non ha dato un bel esempio, diciamo, di dialettica civile, sana, aperta, serena, né dal pubblico?
No, assolutamente, anche il pubblico veramente ha reagito in maniera aggressiva. Io credo ci sia una rabbia sociale di fondo molto importante e che purtroppo è alimentata sicuramente dalla insoddisfazione nei confronti della politica, ma secondo me anche da un'incapacità veramente di comprendere le situazioni e i problemi. Ora, io ero presente, quindi ho visto tutta anche la protesta è stata messa in atto durante appunto il confronto da questo gruppo di ragazzi, non erano solo ragazzi, erano anche adulti, e io credo che come su un problema come questo si debba mettere una piccola luce anche sul fatto che chiaramente ci sono 10 candidati e quindi avere un'espressione e una considerazione da parte loro nel merito fosse importante. Poi chiaramente il dibattito era sulla città, sulle amministrative, e quindi è giusto che comunque ci si concentrasse su questo, però chiaramente di fronte a un genocidio credo che non ci siano colori politici, o almeno lo voglio sperare.
Allora, questo è stato ribadito anche dall'intervista che tu hai realizzato a margine dell'evento, una ragazza che è già inserita in un contesto imprenditoriale.
Sì, ho trovato appunto all'interno del pubblico una delle poche ragazze presenti che è appunto una giovane imprenditrice 25enne, e ho cercato di raccogliere un po' la sua testimonianza e il suo parere per capire se ero io che mi sono fatto un'idea sbagliata sul dibattito, forse se la condividevano. Quindi, insomma,
sentiamo chi è.
Sì.
Una bolgia infernale, personalmente è stata veramente una bolgia dove nessuno è riuscito a esprimere appieno il proprio pensiero o l'ha espresso con troppo vigore.
Cosa e soprattutto che idea ti sei fatta dei candidati che si sono presentati? Sono tantissimi a questo giro.
I concetti chiave sono più o meno sempre i soliti, ovvero la sicurezza che viene a mancare spesso all'interno della nostra città, sono i problemi e il futuro legato alla tranvia, sono gli affitti sempre più cari della nostra città e sono i problemi legati all'overtourism che infesta, diciamo, molte delle città italiane, nel nostro caso specifico Firenze.
E sempre sui temi, io ho partecipato come te alla discussione, ho ascoltato tutti i candidati, ma mi è parso di non aver nemmeno sentito nominare una politica legata ai giovani.
In tanti non hanno ben chiaro che cosa sono i giovani e che cosa esprimono e che cosa hanno dentro le persone giovani. E molti hanno un'idea negativa dei giovani e per questo molto spesso tendono un attimino a ghettizzarli o comunque a vederli come una parte della popolazione che non è partecipe. Secondo me molti dei giovani sono poco partecipi perché poco stimolati, e secondo me da destra a sinistra, ma soprattutto a destra, essendo il governo attuale di destra, dovrebbero fare di più. A Firenze alcuni hanno delle politiche volte a migliorare comunque sia la vita dei giovani, ma vedo che molti non hanno nemmeno l'interesse a parlarne.
Senti, durante la discussione, il confronto tra i candidati, c'è stato un momento di tensione molto alto dove si sono alzati nella platea alcuni ragazzi, ho visto anche molto giovani, insieme ad altre persone con le bandiere della Palestina, e c'è stato un forte appello nei confronti dei candidati a rispondere a questo tema. Tu che cosa ne pensi?
Io penso che bisogna parlarne, perché è importante guardare dove nessuno vuole guardare, è importante pensare al futuro di queste persone che vengono appunto trucidate, e bisogna che sia un tema importante per tutti quanti. Sono convinta del fatto che bisogna sempre parlarne di più.
Bisogna sempre parlarne di più, guardare dove nessuno vuole guardare, quindi nonostante la sua intenzione, Alice Falciani, se non sbaglio 25 anni, una giovane imprenditrice, l'intenzione sia stata quella di partecipare come pubblico a un evento elettorale di presentazione dei candidati, però ecco, una mobilitazione del genere, di tale importanza, Alice come giovane e sensibile al tema ha detto è necessaria, perché bisogna cogliere anche queste occasioni. Ora siamo davvero in conclusione, Leonardo, però non abbiamo potuto mandare l'appello appello al voto di una ragazza come Alice, che sottolinea l'importanza di contare anche attraverso questo strumento. Ribadiamolo, perché siamo a ridosso.
Assolutamente, assolutamente. Io lo ripeto e lo ribadisco: l'8 e il 9 giugno andate a votare, indipendentemente dalle vostre idee, indipendentemente dalle vostre opinioni sul momento, sulle difficoltà, andate a votare perché è lo strumento più importante.
Una battuta, davvero 30 secondi, non si è parlato di giovani nel confronto di ieri, però già dei candidati hanno presentato i loro programmi rispetto alla fascia più giovane della popolazione, però ci sono anche delle cose in sospeso che non sono state realizzate ma erano già state promesse. Penso alla consulta dei giovani, strumento importante, ma
sono proposte che vengono un po' ripetute di campagna elettorale in campagna elettorale. La consulta dei giovani non credo che sia, diciamo, una proposta, come dire, nuova. Bisognerebbe metterla in pratica, soprattutto perché sì, è importante sentire la voce dei giovani, ma facciamolo concretamente.
La voce dei giovani la sentiremo anche venerdì prossimo in diretta dal Polo Sociale di Novoli, perché dalle 8 alle 9 Gen Z sarà on the road, nuova puntata, seconda puntata in collaborazione con TIF. Vi daremo tutte le indicazioni nel corso della settimana anche sui nostri canali social. Dunque, Leonardo, ci rivediamo a Novoli la prossima settimana.
Assolutamente.
Redazione, le notizie delle 8:30. Donald Trump condannato per il processo Stormy Daniels, la giuria lo ritiene colpevole per tutti i 34 capi d'accusa. L'ex presidente continua a dichiararsi innocente. È stato un processo farsa, è una vergogna, sono un uomo innocente, ha detto Trump commentando la sentenza. Il vero verdetto sarà il 5 novembre, aggiunto riferendosi alle presidenziali. Trump resta in corsa per l'elezione alla Casa Bianca, l'entità della pena sarà stabilita in luglio, i suoi avvocati hanno già annunciato che faranno ricorso appena possibile. Sono almeno 14 le vittime palestinesi dei bombardamenti aerei israeliani sul centro della striscia, sono stati colpiti i campi profughi di Burei e di Nusserat. Nelle ultime ore sono state scoperte altre 7 fosse comuni, 3 nei dintorni dell'ospedale di Al-Shifa, nel nord dell'enclave, una quarta vicino al Kamal Adwan Hospital e le ultime 3 vicino a quello di Nasser. Nel sud l'offensiva israeliana resta concentrata soprattutto su Rafah, a sud, dove si combatte in diversi quartieri della città, ma le operazioni militari continuano anche in Cisgiordania. L'ultimo raid a Nablus nella notte, bombardato il sud del Libano, Israele dichiara di aver colpito almeno 4 postazioni di Hezbollah. La madre di Saman Abbas, Nazia Shaheen, 51 anni, è stata arrestata in Pakistan. La donna a dicembre è stata condannata all'ergastolo dalla Corte di Assise di Reggio Emilia per l'omicidio della figlia, era latitante. Dal 1 maggio 2021, il giorno in cui era tornata in patria da Novellara insieme al marito, dopo l'omicidio su di lei c'era un mandato di cattura internazionale, è stata trovata ed arrestata in un villaggio ai confini con il Kashmir. Dopo le proteste alla beccaria di Milano, il governo annuncia le nuove squadre antisommossa della polizia penitenziaria. Più controllo e più repressione in nome della sicurezza, mentre educatori e assistenti sociali restano sotto organico. Ascoltiamo Luca Parena.
Il decreto è di un paio di settimane fa. Coincidenza ha voluto che l'annuncio sia arrivato proprio poche ore dopo l'ultima protesta dentro il carcere minorile Beccaria di Milano. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro ha annunciato che entro i prossimi 6-7 mesi agenti della polizia penitenziaria, definiti altamente specializzati, formeranno il nuovo gruppo di intervento operativo, una formazione di circa 200 agenti che avrà distaccamenti nei territori per garantire ordine e sicurezza negli istituti, ha detto sempre il sottosegretario. Da quando al Beccaria di Milano sono stati arrestati o sospesi la metà degli agenti in servizio fino a poco tempo fa, annunci e interventi che guardano al controllo, alla repressione, sono le sole differenze che si sono intraviste. L'area sociale ed educativa non ha avuto novità dopo i ripetuti episodi di proteste e tensioni delle ultime settimane, come ci ha confermato Luigi Grigis, delegato del sindacato USB e assistente sociale che lavora dentro il Beccaria.
Il primo punto è che ci sono le persone che fanno le cose, che se siamo in 19 dovremmo essere in 42 la pianta organica, perché dovremmo essere in 42, dato che noi lavoriamo su quasi tutta la regione Lombardia, tranne alcune province che afferiscono alla Corte d'Appello di Brescia. È il personale che fa già le cose, se non c'è il personale diventa difficile.
Una carenza di operatori che si traduce in mancanza di progetti e linee di intervento. Quelli per ora si sono fermati all'ordine e alla sicurezza.
È morta a 94 anni Nora Cortignas, una delle madri di Plaza de Mayo che in Argentina hanno lottato per i loro familiari scomparsi durante la dittatura tra il 1976 e il 1983. Cortignas nell'aprile 1977 aveva denunciato la scomparsa di suo figlio attivista della gioventù peronista. È rimasto uno dei circa 30.000 desaparecidos in Argentina. Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti tra Prato Est e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione mare code in uscita a Santa Croce sull'Arno, in direzione Firenze rallentamenti tra l'Astra Signa e Scandicci. Per lavori tra Firenze e Firenze Scandicci in direzione mare, restringimento di carreggiata. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze in via dei Panciatichi per lavori. Divieto di transito tra via Panciatichi e via Vasco de Gama. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Torna Sale, il festival dedicato a Sant'Ambrogio in ricordo di Fabio Picchi. A Firenze dal 30 maggio al 2 giugno, una festa di tutti, per tutti, con tantissimi eventi diffusi. Workshop, spettacoli teatrali, concerti, cene e evento, visite guidate in luoghi unici, serate d'autore, grandi sorprese e tanto, tanto altro. Sale è il primo festival dedicato a tutti coloro che danno sapore al quartiere e alla città di Firenze. Non puoi mancare. Scopri il programma completo sul sito e sui canali social di Teatro del Sale.
Dal 31 maggio al 2 giugno non prendere impegni. C'è di peggio 2024, la festa delle cose belle e resistenti della Casa del Popolo di Intruneta. Ogni giorno tante attività, talk interessanti, spazio bambini, stand associazioni, birra, street food, musica e voglia di far festa. Concerti DJ set. Venerdì 31, Denso FM più belle parole Sound System. Sabato 1 giugno, Mega Noidi. Domenica 2, Colorificio Mario più Aris SKR DJ set. C'è di peggio, 31 maggio, 2 giugno, parcheggio Don Binazia in Pruneta, ingresso gratuito. Info, Facebook CDP in Pruneta.
Grandi concerti di Music Pool all'estate fiesolana. Giovedì 6 giugno al Teatro Romano di Fiesole, per la prima volta insieme i migliori interpreti di Jazz Fusion. In concerto il trio stellare del pianista Joey Calderazzo, 13 album all'attivo, con John Patitucci al contrabbasso, 2 Grammy Awards e la virtuosa tecnica di Dave Weckl alla batteria. In arrivo il 9 luglio Corey Henry ed il 12 luglio Sergio Cammariere con quintetto jazz ed orchestra. Info 055 24 0397 eventi Music Pool.it. Prevendite Ticket One.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Fino al 22 settembre al Museo del Tessuto di Prato, la mostra è dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. Grande disegnatore e instancabile innovatore, Albini è stato ideatore di tanti stili e look diversi. In mostra, oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Info e biglietti su museodeltessuto.it.
Algeria, un viaggio esclusivo fra deserto, oasi e storia millenaria. È il nuovo viaggio del Controradio Club.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 14 al 24 ottobre, in compagnia di Raffaele Palumbo. Posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria. Off Tune Festival 2024 Free Edition. Due palchi, 15 live con band da Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Irlanda e Italia. Tre giorni nel segno del post-punk, dello psych pop e dello stoner rock. Nebula, Crows, Special Interest, Enola Gay, Gorriors, Motorists e dal Rock Contest Pancake. E poi DJ set, Area Ristoro, Area Kids e Market. E in chiusura l'immancabile Cencio's Night. Da giovedì 6 a sabato 8 giugno ad Officina Giovani Prato, in Resto libero. Info su offtunefestival.it. Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio. Contro Radio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio. Stai ascoltando Contro Radio.
Non perdere niente di ciò che accade. Contro Radio è transmediale.
Alle 8:41 minuti torna in onda la quarta puntata di un 25 novembre al mese. Siamo in collegamento dall'acquario di Controradio in onda, ma anche sui nostri canali crossmediali, la diretta Facebook, sulla pagina Controradio Firenze. Dicevamo, quarta puntata di una trasmissione che vuole essere un approfondimento con spazi, contenuti, dialoghi, interviste, per contribuire a creare un luogo di ascolto, condivisione e riflessione con esperti e esperte dei vari ambiti che riguardano la violenza di genere. Tema di questa puntata: manipolazione affettiva, come riconoscerla e come uscire dalla violenza psicologica. Buongiorno alla collega Sandra Salvato.
Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
E allora salutiamo anche la nostra ospite che è con noi in studio.
Certo, diamo un benvenuto all'avvocata Fiammetta Pezzati, penalista del Foro di Firenze. Buongiorno Fiammetta.
Grazie dell'ospitalità, buongiorno.
Tra poco ci collegheremo anche con la dottoressa Roberta Abruzzone, psicologa forense e criminologa investigativa. Ma come diritto in questo ciclo di trasmissioni, un 25 novembre al mese, partiamo dalla pillola curata per noi da Alessia Dulbecco, pedagogista e scrittrice che collabora al ciclo e si concentra sulla violenza psicologica, su un particolare tipo di violenza persistente, il gaslighting. Sentiamo.
Nel 2022 la parola più ricercata all'interno del dizionario online Merriam-Webster era gaslighting, tanto che venne letta come parola dell'anno. Si tratta di un termine difficile da tradurre perché deriva da una pièce teatrale del 1938 intitolata appunto Gaslight, che poi è diventata anche pellicola cinematografica negli anni 40 con un titolo indubbiamente inequivocabile, Angoscia. L'opera racconta di una coppia in crisi dove il marito cerca progressivamente di portare la moglie alla pazzia e per farlo ricorre anche a delle lampade a gas, alterando quindi il gas e quindi l'illuminazione all'interno delle stanze per far dubitare la moglie della percezione della realtà. In italiano viene tradotta questa espressione con schiavitù percettiva, proprio perché l'obiettivo è una manipolazione sempre più subdola, ed è anche per questo che il gaslighting è un fenomeno che si individua e si evidenzia soprattutto all'interno del maltrattamento intrafamiliare e quindi nella violenza psicologica, ambito in cui questa forma di violenza ricade. È molto difficile da rilevare, motivo per cui chi ne è vittima deve immediatamente ricorrere a personale qualificato, in particolare quello del centro antiviolenza, sia perché appunto dentro il centro antiviolenza troviamo persone, personale qualificato, consapevole e molto preparato anche su queste nuove forme di manipolazione, ma soprattutto perché il personale che noi troviamo all'interno dei centri antiviolenza è fondamentale in una opera di ricostruzione e di confronto della realtà, per fare in modo che la persona che subisce questa manipolazione non ne rimanga vittima tanto da non riuscire più a riconoscerla, che è poi l'ultimo esito e lo stadio finale di tutto quello che ha a che fare con il gaslighting.
Eccoci qua, allora riprendiamo la linea diretta dallo studio. Abbiamo sentito un sacco di parole chiave: gaslighting, schiavitù percettiva, insomma tutto questo problema della questione, insomma della manipolazione affettiva gira intorno a tutta un'altra serie di domande a cascata. La domanda che farei all'avvocata Pezzati è se però, da un punto di vista penalistico, questa manipolazione affettiva può farsi rientrare nel reato di violenza psicologica o comunque in altre fattispecie criminali evidenziate dal legislatore penale agli articoli 612 bis e 572, che magari chiedo all'avvocata di specificarci.
Sì, allora il nostro sistema, e specialmente direi negli ultimi periodi che sono state fatte diverse riforme, cerca di dare una tutela a soggetti più fragili, sia in ambito familiare sia anche in ambito prettamente affettivo o tra persone che erano legate precedentemente a una relazione sentimentale, e quindi sono predisposte, diciamo, una serie di tutele. Allora, sicuramente gli articoli che vengono più in considerazione sono l'articolo 572, riguarda i maltrattamenti in famiglia, e l'articolo 612 bis, che riguarda invece il reato di atti persecutori, che noi sentiamo sempre chiamare in televisione con la dizione di stalking. E quindi diciamo abbiamo queste due fattispecie che sono fondamentalmente distinte per la presenza in un caso di una situazione di convivenza e di un altro caso invece di situazioni che sono al di fuori della convivenza, tant'è che lo stalking non si applica solamente a persone che è legate prima o dopo da una situazione sentimentale, si applica per esempio anche nei rapporti di vicinato, a volte anche nei rapporti lavorativi, quindi diciamo è una fattispecie che chiaramente però ha la sua massima applicazione in, nell'ambito delle situazioni che ormai ben conosciamo, cioè quindi della violenza di genere. Quindi allora la fattispecie diciamo del maltrattamento in famiglia consiste proprio in questa condotta del maltrattare, che è una condotta diciamo abbastanza aperta, che poi la giurisprudenza con varie pronunce ha provveduto a riempire di significati, la persona convivente. Quindi
sostanzialmente, vi scusi per capire, sì, inizia molto spesso in ambito civile e poi se durante la trattazione di questa causa emergono diciamo estremi di violenza, allora poi può diventare penale.
Certo, perché l'azione... comunque allora il maltrattamento è un reato che va d'ufficio, quindi non necessita la querela. Questo è molto importante perché vuol dire anche che non ci sono i termini per la querela, che sono di 3 mesi. Vuol dire che per esempio una donna che riesce a uscire da un rapporto col convivente, col marito difficile, può anche dopo un anno, e sono moltissimi casi in effetti, proporre denuncia. Parlo di denuncia, querela è uguale, diciamo che la querela è un termine tecnico che noi diciamo riferiamo ai reati in cui non c'è e che non sono precedibili se non c'è una specifica volontà punitiva da parte della persona offesa, certo, che va espressa nella querela.
Avvocata Pezzati, la interrompo un attimo perché cerchiamo di andare in parallelo da un punto di vista giuridico, certo, psicologico, e anche del linguaggio, come avete sentito anche dalla pillola di Alessia Dulbecco sul gaslighting. Alessia non ha dato un'indicazione di libro come solitamente fa Sandra, perché vogliamo concentrarci proprio sul libro Io non ci sto più, consigli pratici per riconoscere un manipolatore affettivo e liberarsene, della dottoressa Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa investigativa in videocollegamento con noi, che ringraziamo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
È davvero un piacere per noi, dottoressa, averla in questa puntata di un 25 novembre al mese, che è una trasmissione distopica in senso positivo, nel senso che vogliamo avere uno spazio di approfondimento atemporale per dare sempre attenzione e sviscerare quelle che sono le varie tematiche. Forse la manipolazione affettiva è quella meno percepita, meno concreta da un punto di vista corporeo, ma molto deleteria da un punto di vista psicologico e non solo. Innanzitutto ci spiega e ci contestualizza cosa si intende per manipolazione affettiva.
Allora, la manipolazione affettiva rientra nelle forme di manipolazione malevole, chiaramente, volte a indurre nell'altro dei bisogni che chiaramente non sono i suoi ma sono quelli del manipolatore, portarlo a sviluppare un'idea di sé distorta e chiaramente diciamo svilita, depotenziata, sviluppando un senso di profonda inadeguatezza, per far sì che il manipolatore possa nutrire la sua, diciamo, scarsa autostima attraverso il controllo e il potere che riesce a esercitare su questa persona. Quindi è fondamentalmente una forma di condotte che possono essere condotte sul piano pratico o frasi, atteggiamenti tipici volti a instillare nell'altro un profondo dubbio su di sé, sul proprio valore, sulla propria condizione, portarlo a dubitare di sé nella maniera più profonda possibile, a volte addirittura arrivando a indurre una messa in discussione dei propri ricordi, dei propri vissuti e chiaramente delle proprie scelte. E l'obiettivo è quello di avere sostanzialmente una sorta di schiavo sotto il profilo psicologico e anche materiale, e soprattutto poi una persona attraverso cui poter esercitare potere, unica strada che ha il manipolatore per sentirsi adeguato fondamentalmente, e quel potere lo misura proprio attraverso il livello di umiliazione e di vessazione che l'altro subisce senza difendersi.
Ecco, quello che lei ha detto, dottoressa, lo ritroviamo ovviamente tutti i giorni nei casi di cronaca. Ultimo, in senso cronologico, il caso in Pagnatiello, di cui ovviamente immagino saprà tutto, fidanzata incinta, uccisa, lui manipolatore...
Sto scrivendo proprio un libro sul narcisismo mortale, traendo spunto proprio da questa storia che raccoglie in sé tutti gli indicatori più terribili, insomma.
Ecco, mi ha colpito effettivamente molto come è stato titolato, in particolare sulla Nazione qualche giorno fa, la cronaca di questo caso, scrivono fidanzata incinta uccisa, lui manipolatore narciso, proprio quindi lo hanno identificato in qualche modo, già sì. Emerge da queste prime fasi giudiziarie. E sempre leggendo l'articolo si legge proprio di latenti disturbi, di un profilo quasi insospettabile. Allora le chiedo quali sono proprio questi indicatori che ci possono far rivelare il profilo.
Ma guardi, ci sono diverse tipologie chiaramente di profili narcisistici. Fondamentalmente, diciamo, dobbiamo distinguere tra stile narcisistico di personalità, che non necessariamente sfocia nel disturbo narcisistico vero e proprio, che invece è il caso chiaramente di Impagnatiello. Fondamentalmente sono soggetti che sono caratterizzati da una assoluta, diciamo, concentrazione sulla soddisfazione dei propri bisogni, che tendono a mentire in maniera sistematica perché chiaramente hanno bisogno di alimentare nell'altro un'idea di sé totalmente distorta, che sono assolutamente pericolosissimi, anche se in maniera subdola, quando qualcuno diventa un ostacolo nel tipo di vita che hanno progettato di avere o se minaccia la loro immagine pubblica. Altro nodo centrale anche nella vicenda di Impagnatiello, no? Lui chiaramente aveva ormai maturato questo falso sé, il nucleo centrale del suo disturbo narcisistico. Sicuramente qui abbiamo un soggetto con un disturbo narcisistico, su questo non faccio fatica a dare conto a quello che è emerso in dibattimento, dalla valutazione diciamo fatta dai consulenti della difesa, cioè che ci sia un disturbo narcisistico anche piuttosto rilevante in termini di gravità, sono d'accordo, perché qui diciamo sono rappresentati tutti i tratti indicati nei manuali di psichiatria per fare diagnosi di disturbo narcisistico, quindi totale egoismo, il fatto all'autoreferenzialità, l'incapacità di provare empatia, la propensione a mentire in maniera costante, il bisogno ossessivo di ricevere considerazione, ammirazione, adulazione, questo aspetto proprio centrale c'è. Tutto in questa storia.
Dottoressa Bussone, questo elenco, mi scusi se la interrompo, questo elenco che lei ci sta facendo, no? Ci fa dire anche, ma le vittime, innanzitutto, quando possono riconoscere, quando sono in grado di riconoscere tutto questo, e soprattutto nel momento in cui lo riconoscono, è difficile spiegare all'esterno questo tipo di contesto. Si ha la paura che poi non venga identificato un soggetto che poi su un profilo un ambito personale, cioè intimo, in ambito pubblico, ha anche una doppia faccia, quindi è difficile anche che la vittima senta di riuscire a farcela nel dimostrare tutto questo.
Ma allora, forse qualche anno fa questo tipo di difficoltà era maggiore, adesso c'è una maggiore sensibilità anche diciamo da parte dell'opinione pubblica e quindi anche delle persone della quotidianità, c'è un grande interesse verso queste dinamiche perché molte persone si sono rese conto effettivamente di essere state esposte a soggetti di questo tipo, senza saperle definire prima magari di una sensibilizzazione che adesso obiettivamente è molto più diffusa, non soltanto nelle trasmissioni televisive ma anche online. Io ho un canale YouTube personale dove tratto tantissimo queste storie e racconto proprio storie di questo genere per aiutare chi ci ascolta a identificare rapidamente i tratti del manipolatore affettivo narcisista. È chiaro che questo tipo di soggetti sono particolarmente efficaci e strategici nel mostrare di sé all'esterno, soprattutto all'esterno della relazione, perché nella relazione si svelano. Quando c'è una relazione con un narcisista, il narcisista in quella relazione prima o poi la maschera la cala, perché non ce la fa a sostenere questa versione abbagliante dell'inizio in cui tutto sembra meraviglioso, perché all'inizio con questo tipo di soggetti tutto è fantastico, ti corteggiano, regali, attenzioni, ti fanno sentire veramente la donna più bella e più importante del mondo, quindi questa fase iniziale, cosiddetto love bombing, quindi questa overdose di stimoli positivi, è proprio volta a costruire nel più breve tempo possibile un legame che scivoli in una condizione di dipendenza per la vittima. A quel punto cominciano dei piccoli test volti a capire se effettivamente l'altra è ormai giunta in quella condizione in cui fondamentalmente non può fare a meno del legame, ma non tanto del legame per quella persona, della modalità con cui quella persona è riuscita ad attivare tutta una serie di sistemi che non sono solo su base psicologica ma anche neurobiologica. Spesso questo aspetto non lo contempliamo, ma in realtà è una dipendenza a tutti gli effetti che non ha nulla da invidiare alle dipendenze da sostanze, da questo tipo di situazioni.
Ecco, perfetto.
Quindi qual è il problema? La vittima, una volta che comincia a capire che sta male, ma nel contempo non riesce a mettere in discussione quel legame, nonostante le umiliazioni che riceve, nonostante spesso anche le botte che riceve, le vessazioni, le persecuzioni, le limitazioni nella sua sfera personale, nonostante tutto ciò, l'idea di mettere in discussione quel legame è un po' come quando quello che succede col tossico, che sa bene che l'eroina gli sta distruggendo la vita, ma non riesce a pensare di non farsi la prossima dose.
Ed okay? È per questo che molto
quindi
spesso a volte perdona.
È quello più complesso da affrontare, insomma.
Ecco, e questo porta poi alla fine a perdonare spesso i loro aguzzini. Riferisco subito all'avvocatessa Pezzati, perché questo castello di bugie, questa personalità gonfiata, questo gioco gratificante al massacro, mi domando, l'accusa impianterà proprio tutta la sua trattazione sulla dimostrazione che questa persona alla fine è anche incapace di intendere di volere. Mi domando se questo non porti a giudicare il fatto come qualcosa che non integra l'estremo del reato, ecco, insomma alla fine ad assolverlo persino.
Allora, solitamente diciamo che è la difesa che prova questa strategia, cioè l'accusa,
è
difficile,
è difesa, sì. Certo.
E chiaramente, allora io penso ora al caso di Impagnatello, l'abbiamo seguito un po' tutti sulle notizie, in televisione. Lì chiaramente dalle dichiarazioni che lui ha reso mi sembra chiara la strategia, cioè lì specialmente loro cercano di evitare comunque la premeditazione. E mi hanno colpito molto per esempio le parole che ha detto lui, non so se è suggerimento degli avvocati. Lui ha detto che praticamente anche i primi momenti in cui era in carcere lui sperava che ritrovassero Giulia, cioè lui ha voluto dare evidentemente l'apparenza di diciamo un disturbo dissociativo, probabilmente sperando che diciamo ci sia
che la difesa si impernasse su,
sì,
questo.
Sì, anche perché lo diceva prima la dottoressa Bruzzone, normalmente i disturbi di personalità non scemano e non escludono la capacità di intendere e di volere, quindi di essere responsabili dei propri atti.
Ma sostanzialmente se vengono giudicati incapaci poi possono essere in qualche modo assolti?
Beh sì, però dico è molto difficile che questo accada, perché cioè in casi specialmente come questo, ma poi anche come sarà probabilmente quello di Giulia Cecchettini e Filippo Turetta, dove è dimostrata diciamo una pianificazione, una lucidità, perché sono entrambi i casi in cui la persona si è dimostrata lucida nel preparare il proprio piano criminoso. Molto difficile che si possa arrivare a una pronuncia di quel tipo, anche perché c'è una Cassazione ormai abbastanza risalente, una ventina d'anni fa, che dice, è vero, che il disturbo della personalità può escludere o scemare la capacità di intendere e di volere quando è così pervasivo da comportare un'incapacità al momento della commissione del fatto.
Sono le 8:59 minuti, abbiamo davvero un'ultima sollecitazione, grazie alla disponibilità della dottoressa Bruzzone. Le donne, dottoressa, hanno un terreno empatico, cioè ci sono donne particolarmente deboli su questo terreno che possono essere delle tra virgolette vittime predestinate e possono cambiare questi uomini? Perché poi c'è anche questo tentativo continuo, no, di farsi croce rossina che poi innesca la spirale di autolesionismo anche nella vittima.
Io credo che ci sia un po' in ogni donna una componente purtroppo accuditiva, esasperata, perché a livello culturale quello è il tipo di funzione femminile maggiormente potenziata a livello anche educativo, sotto ogni punto di vista. Quindi non credo che esistano dei tratti predisponenti in maniera assoluta. È chiaro, ci sono persone che sono più fragili e che magari hanno tratti dipendenti già di base, che possono essere agevolate nel purtroppo agganciare soggetti di questo tipo, ma in realtà un manipolatore affettivo è in grado di abbindolare chiunque, passatemi il termine, e soprattutto tutte quelle che hanno introiettato questa sorta di badante interiore, come la definisco io, e che le porta a pensare che il proprio l'essere donna, cioè il nucleo centrale dell'essere donna, sia quello che in qualche modo preveda di prendersi cura di qualcun altro. Ecco, chiunque ha questo tipo di costruzione interiore è a rischio di cadere in una relazione affettiva malevola, a volte anche distruttiva.
Direi che con questo sì, diamo riferimenti, perché il libro Io non ci sto più di Agostini, consigli pratici per riconoscere un manipolatore affettivo e liberarsene, è solo uno degli ambiti che poi si traducono anche nel canale YouTube seguitissimo, in cui ci sono le varie istruzioni appunto per l'uso, lo spettacolo che Bruzzone sta portando in scena, che è importante anche dal punto di vista culturale, nel raggiungere con un linguaggio diverso, vero?
Sì, io diciamo ho messo in scena questo spettacolo, forse impropriamente definito spettacolo, in realtà è proprio un viaggio, prima negli stereotipi di genere che predispongono fondamentalmente la possibilità di cadere in una relazione affettiva, e poi tre storie che vengono raccontate chiaramente proprio per dimostrare quanto effettivamente il manipolatore sia in grado poi di operare su alcuni punti strategici per poter arrivare al tragico finale fondamentalmente. Passatemi solo un ultimo passaggio, io il 7 7 di giugno, quindi sabato prossimo, venerdì prossimo sarò a Prato, sempre con lo spettacolo Favole da Incubo, all'Anfiteatro Santa Lucia. Quindi se qualcuno è interessato a fare questo viaggio istruttivo e decisamente, insomma, anche suggestivo per certi aspetti, beh, vi aspettiamo il 7, ancora qualche posto c'è, quindi magari sarà interessante poter fare questa esperienza.
Assolutamente, invitiamo il nostro pubblico. Grazie dottoressa Bruzzone per essere stata in collegamento con noi. Buon lavoro, buona giornata. E diamo un'ultima battuta, anche un feedback,
sì, certo,
all'avvocatessa Pezzati. Cosa possiamo dire al pubblico, alle ascoltatrici, agli ascoltatori, dottoressa, da un punto di vista anche delle nuove misure di prevenzione messe in campo?
Allora, c'è stata una recente riforma a novembre dello scorso anno, che tra l'altro è coincisa con quello che è successo alla povera Giulia Cecchettini, ha dato anche un impulso, diciamo, a cercare di implementare i sistemi di protezione e di tutela di queste vittime. Quindi sono state effettuate delle riforme al cosiddetto codice rosso, che quindi è un sistema, diciamo, normativo complesso che è mirato alla tutela delle vittime considerate fragili.
E ne abbiamo parlato, sì sì, assolutamente, come
assunto. Ecco, allora chiaramente diciamo le novità sono diverse, diciamo che cercando di sintetizzare al massimo si è intervenuto sulle misure di prevenzione.
Quindi, possono tornare in qualche modo dopo la sentenza di condanna, se ho capito bene.
Esatto, possono tornare dopo la sentenza di condanna, così come per esempio
quando c'è pericolosità massima,
quando c'è una pericolosità sociale, che ovviamente va valutata dall'autorità giurisdizionale.
E in cosa possono consistere?
Possono consistere nella sorveglianza speciale, per esempio. È stato implementato molto, sia per quello che riguarda la misura di prevenzione, sia per quello che riguarda le misure cautelari, l'uso dei dispositivi elettronici.
Quindi braccialetto.
Devo
per
dire anche una cosa, e questo secondo me può interessare gli ascoltatori, che ci deve essere sempre il consenso dell'indagato, del soggetto sottoposto a misura all'applicazione del braccialetto.
Ecco, abbiamo letto, ti ricordi Chiara, in questi
giorni?
Ci deve
essere il consenso. Se non c'è il consenso, però ovviamente, non è che si può. Se non c'è il consenso, allora per quello che riguarda le misure di prevenzione ci sono degli obblighi a cadenza almeno bisettimanale di
una. Ci dia la sintesi, avvocata, perché siamo davvero in conclusione. Se non c'è il consenso dell'indagato?
Ci sono altri sistemi cui si deve ricordare dalla polizia giudiziaria. No. E per quello che riguarda le misure cautelari, se lui non consente all'applicazione del braccialetto elettronico, può essere disposta anche la custodia cautelare in carcere.
Quindi voglio dire, non è che è desiderata più o meno.
Certo, diciamo, sono tutte misure volte che sono, diciamo, tantissime, vi servirebbero 10 puntate.
Ma non ci fermeremo, avvocatessa. Noi la ringraziamo innanzitutto per questa sua disponibilità, perché è stato importante affrontare un tema che, come diciamo, la violenza psicologica, se c'è violenza fisica da accertare, la violenza psicologica è quasi sempre presente e difficile, sempre più difficile da riconoscere, ma la strada e gli strumenti li abbiamo un po' illustrati. Speriamo davvero di aver svolto una funzione anche divulgativa da questo punto di vista. E in conclusione, Sandra?
In conclusione, dopo aver sentito, diciamo, il parere penale, ecco, di questa situazione riguardante la manipolazione affettiva, direi di sentire invece quello civile di Marina Capponi, che come sempre ci fornisce questi preziosi contributi. Sentiamo che cosa succede nell'ambito magari del diritto di famiglia.
Come viene trattato il fenomeno della manipolazione affettiva in un giudizio civile? Con quali conseguenze? Essa emerge frequentemente nell'ambito di giudizi per violenza domestica o di genere, sia fra partner che nei confronti dei figli, con il rito introdotto dalla riforma Cartabia, oppure nei giudizi per separazione o divorzio. Per coglierne gli indicatori tipici, il giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio, cui spetta davvero un'opera improba, perché nell'ambito del diritto di famiglia la manipolazione non si caratterizza quasi mai con imposizioni manifeste. Il manipolatore è molto abile a far credere che la cosa migliore per entrambi i partner e per i figli è fare quello che lui o lei vuole, non prendendo in considerazione le esigenze e la progettualità dell'altro. Se vi è un rischio di manipolazione, quindi un controllo, sarà opportuno che il provvedimento prenda in considerazione anche l'ascolto dei minori, se ve ne sono, che possono essere recepiti dallo stesso giudice o agevolati dal curatore speciale che tuteli i loro interessi. Analogo e simmetrico supporto dovrà essere previsto per la vittima, che deve essere aiutata ad affrancarsi dal comportamento prevaricatore del partner e superare il senso di inadeguatezza che la fa sentire in colpa, non libera di autodeterminarsi, costretta, come dovrà essere accertato, in quella gabbia di soprusi costruita ad arte dal manipolatore affettivo.
7:09, Marina Capponi, Alessia Dulbecco, ma anche l'avvocata Fiammetta Pezzati, la dottoressa Roberta Bruzzone, le protagoniste di questa puntata di un 25 novembre al mese, e alle nostre spalle come sempre le street artist, le Diesis, con la loro opera che ci hanno concesso come immagine che fa da sfondo alle nostre dirette social. Amati, un messaggio quanto mai importante, e noi ci rivediamo a giugno, ci risentiamo a giugno,
Sara. Per l'ultima puntata, diciamo, di questa prima parte dell'anno tratteremo di un argomento interessantissimo, la città a misura anche di genere, perché si sta ragionando su questa prospettiva architettonica, urbanistica, e anche la donna all'interno di un sistema lavoro assolutamente vessato, comunque anche quella è una gabbia, cercheremo di scandagliarla come nostro solito.
Ultima puntata di stagione dunque, ma tutte le puntate sono visibili e riascoltabili sui nostri canali cross mediali. Grazie, rimanete con noi perché la Newsline prosegue sulle frequenza di Controradio.
Ciao.
Controradio, la radio in streaming, il sito internet, la pagina Facebook, Twitter, il podcast per riascoltare le trasmissioni, le dirette sul canale video, la radio sveglia per il buongiorno di Controradio.
Che meraviglia.
Alle prossime elezioni comunali, a Firenze, c'è una sola grossa novità ed è Firenze Democratica. Io sono Cecilia Del Re e mi candido come sindaca per portare aria fresca alla nostra città. Perché non sono le idee che paralizzano le città, sono le persone. L'8 e il 9 giugno barrate il simbolo di Firenze Democratica. Insieme costruiremo una città davvero democratica, partecipata e per tutte e tutti.
Messaggio elettorale autogestito, committente responsabile, Annalisa Ristori.
Psichedelia afro, beat latini, trame dal Medio Oriente, tradizione Tuareg è un omaggio a Gil Scott Aaron. Torna Mixité, la rassegna jazz che fa il giro del mondo in musica. 10 concerti in programma fino a giugno alla Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Venerdì 31 maggio alle 19 di Iron Way, sul palco di Firenze Alex Hitchcock, Maria Chiara Argirò, Michelangelo Scandroglio e Miele Manzana.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Sei deluso dalla politica? Anche noi. Non rottamare il tuo voto. Scegli Anima Firenze 2030 e al comune scrivi Fittante. Saremo la tua sentinella nelle istituzioni. Più sicurezza, tolleranza zero. Restituiamo le cascine alla città. Più cultura e un nuovo piano casa. Scopri di più su animafirenze2030.it. L'8 e il 9 giugno scrivi Fittante e scegli la lista civica Anima Firenze 2030 con Funaro sindaca.
Firenze è anche nostra!
Per una Firenze rassicurante, vota Giovanni Fittante.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Cerchi CBD di qualità? Da Uidiamo trovi erba legale, oli e molto altro proveniente da produttori italiani eccellenti e appassionati, selezionati con cura. Consegniamo in un'ora dal tuo ordine a Firenze, tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, a Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino in giornata, e spediamo in tutta Italia in 24 ore. Scopri le offerte su uidiamo.it. Uidiamo Delivery, cacciatori di fiori, qualità superiori.
Controradio. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
now. I said now the moment of truth has finally come. When I'ma show you some of that cool girl. Now give me a little bit of drum by himself there. Now give me a little bit of bass with those 88s.
Alle 9:13 minuti con voi Newsline. Ve l'avevo detto in apertura, in anticipazione, che c'era da allacciare le cinture oggi, perché i temi, gli approfondimenti, ma anche gli ospiti sono talmente tanti e importanti che ogni tema varrebbe una trasmissione a sé, però fortunatamente sono tutti contributi riascoltabili sui nostri canali crossmediali, sul nostro sito. Tenetelo sempre di riferimento, perché la rubrica, lo spazio, soprattutto la sezione podcast, è implementata H24, potremmo dire quasi, e dopo il fine settimana potrete fruire anche del podcast che andrà in onda sulle nostre frequenze domani alle 13:15, in replica alle 17:10. Stiamo parlando di cose successo, storie e voci per capire quello che accade, di Raffaele Palumbo. Raffaele, l'abbiamo voluto proprio contestualizzare a ridosso di un appuntamento elettorale, quello dedicato a Lorenzo Bargellini.
Sì, questo sì, prima di tutto perché in questo fine settimana, domenica, ci sarà il premio Bargellini, la quinta edizione, con la Cesare Alfieri, l'Università degli Studi di Firenze, il premio alla miglior tesi magistrale o di dottorato inedita, che riguarda temi naturalmente molto cari a Lorenzo Bargellini, e questo è un appuntamento importante, quello di domenica. Però è anche vero che Lorenzo Bargellini, che prematuramente, come si dice in questi casi, veramente troppo presto, a 59 anni, 7 anni fa, nel 2017, ci ha lasciato, il leader del movimento di lotta per la casa, uno dei protagonisti della vita politica e civile della città di Firenze, è stato usato in campagna elettorale con una vicenda che con lui peraltro né con il Movimento per la Casa aveva nulla a che fare. Cioè, un candidato ha accusato quell'esperienza di aver generato la vicenda di Cata, no? Ricordate la piccola bambina scomparsa da un albergo occupato, e quindi in qualche modo utilizzando la parentela di Lorenzo Bargellini con un'altra candidata. Non facciamo i nomi, ma i nomi sono palesi a tutti. La cosa ha destato un certo sgomento, diciamo così, perché
peraltro
non si possono difendere.
Mao scomparso nel 2017, occupazione ex Astor avvenuta nel 2022, sì, con il movimento di lotta per la casa in una fase iniziale, ma movimento che ha riconosciuto un sostanziale fallimento di un'esperienza che poi è stata fuori controllo abbastanza velocemente, che poi ha tutti degli ambiti da valutare sul fronte giudiziario, l'inchiesta sul racket, no, degli affitti. Quindi comunque sia, con la persona con la figura di Lorenzo Bargellini nulla aveva a che vedere.
In ogni caso, il podcast sabato alle 13:15 e domenica alle 17:10, e poi naturalmente oltre che sulle nostre frequenze anche su contrario.it, sulla nostra app e su Spotify. Questa puntata che abbiamo intitolato Silenzio, parlano i morti, Lorenzo Bargellini e il movimento di lotta per la casa. Questo ne è un brevissimo estratto. Come purtroppo è risaputo, i morti non parlano, siamo andati in via dei Pilastri per far parlare tre dei suoi compagni, sentire chi è stato e che cosa ha fatto Lorenzo Bargellini, e perché c'è ancora qualcuno che oggi, a 7 anni dalla sua morte, pensa ancora di tirarlo in ballo per fare campagna elettorale. I morti non parlano, ma i suoi compagni sì, e dopo di loro parlerà la storia. Allora, permesso?
Buongiorno.
Come mai mi sei invitato?
Perché sono stato ad uno sfratto.
Dove?
E a fare vile mutualismo a Campi e a Signa. Sono in bicicletta perché mi si è rotto la macchina, quindi ho già fatto 30 km in bicicletta.
E com'è andato la questione?
L'ufficiale giudiziario non si è presentato, era il primo accesso e dovevamo avere una proroga adeguata per trovare una soluzione.
Io sono Giuseppe Cazzato, sono un sindacalista dei Covas e faccio parte del movimento di lotta per la casa fin da quando è nato e l'ho conosciuto nel 77. Io ero appena arrivato a Firenze, ragazzino, avevo 18 anni, avevamo la stessa età, c'erano 3 mesi di differenza fra me e Lorenzo. E ero nella casa occupata di via Calzaioli, l'ex albergo occupato, e con Lorenzo c'è stata subito una sintonia, è stata una delle persone più inclusive e meno respingenti che ho incontrato qui a Firenze, sempre attento ai problemi, col quale si poteva parlare di tutto e con un impegno che ti spronava a fare le cose. Da quel momento abbiamo iniziato, diciamo, una collaborazione che poi è durata per 40 anni, non ci siamo persi di vista quasi nemmeno un giorno con Lorenzo, ci vedevamo quasi tutti i giorni. Dalle cose, diciamo, più ludiche, il bicchiere di vino all'Arco di San Pierino, l'aperitivo al Bar d'Aria, insomma, posti che chi era a Firenze 40 anni fa li conosce benissimo, a tutte le battaglie che si sono fatte, che sono state fatte qui a Firenze, ma che avevano anche un respiro nazionale, quella sul nucleare, contro l'eroina, le carceri, era il movimento, subito dopo il movimento del 77 c'è stata un'ondata repressiva che ha portato in galera decine e decine, centinaia di compagni, e quindi un intervento che poi Lorenzo ha continuato anche dopo fino agli ultimi anni. Nel corso degli anni si sono fatti diversi presidi sotto manifestazioni sotto Sollicciano, lui era sempre presente all'interno di Sollicciano, era non dico venerato ma quasi da parte, specialmente da tutti quei suoi compagni che aveva conosciuto da ragazzo e che poi si sono ritrovati ad essere ospiti delle patrie galere.
Sono Dario, adesso sono un architetto libero professionista. Al tempo in cui ho conosciuto Lorenzo e qui sono arrivato a Firenze a metà degli anni 90, ero uno studente che aveva difficoltà a trovare casa. Invece ho incontrato questa realtà del movimento Lotta per la Casa attraverso delle assemblee periodiche che c'erano allora in Via di Mezzo, in cui Lorenzo era uno degli animatori e che organizzavano appunto queste occupazioni, attraverso le quali poi ho potuto risolvere, diciamo, durante gli anni degli studi il problema abitativo e anche dedicare parte dei miei studi ad approfondire queste tematiche, per cui adesso mi trovo ad avere uno degli incarichi più, diciamo, rilevanti per la mia formazione, che sono quelli di direttore dei lavori per gli interventi di autorecupero di alcune strutture che erano al tempo occupate dal movimento Lotta per la Casa.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Tutti quanti mi chiamano passione, nessuno conosce il mio vero nome, quel nome svanito che avevo perduto, sul marciapiede lo avevo lasciato, insieme a mio padre trafitto, tradito quel giorno che gli avevan sparato. Ho giurato a me stessa giustizia, l'ignoranza di Stato è un retaggio fascista, la coscienza una scelta, un richiamo, tra il rumore del cuore e un silenzio forzato, ho seguito l'istinto e ho deciso di dare la vita, se dare la vita e dirsi pronta a morire.
Ci perdonerà l'autrice se interrompiamo la musica così, ma che teniamo in sottofondo, è una grande emozione avere un'anteprima assoluta, Raffaele.
Con la maiuscola.
Sì, anche perché uscirà proprio oggi e verrà fatta sentire in anteprima dalla cantautrice storica fiorentina Letizia Fuochi, che abbiamo in collegamento nell'ambito di un evento per le Diesis questa sera. Ciao Letizia, ben trovata.
Ciao Chiara, ciao Raffaele, buongiorno a voi, grazie di questa
regalo
che mi avete fatto.
Ci hai perdonato?
Assolutamente.
Meno male. Anche perché cioè è uscito proprio ora, diciamo, ecco, le note le abbiamo sentite.
Da pochissime ore.
Da pochissime ore, però questa vicenda di questo evento, Chiara, si iscrive dentro un quadro più ampio.
Eh sì, parleremo poi dell'opera di Letizia, che sarà al centro, insomma un omaggio che lei fa questa sera nell'ambito di un evento che porta a una proroga, dato il successo della mostra Corpus Domine presso la Casa delle Donne di Firenze nel complesso delle Murate in via delle Vecchie Carceri. La mostra, organizzata all'interno della rassegna della CGL Una Lotta Senza Tempo, è dedicata alle diesis, alle opere delle street artist fiorentine anonime, le diesis. Chi è che di voi ancora non ci è andato? Davvero merita, e da tutta Italia stanno appunto andando a visitare questa mostra, che doveva finire oggi ma dato il successo viene prorogata fino al 30 giugno, e oggi invece di una fine c'è una sorta di dono speciale, quello appunto della presentazione dell'ultimo singolo di Letizia Fuochi in un evento dalle 16 alle 18. Il titolo quanto mai indicativo: Letizia, nessuno avrebbe sospettato di una donna, di una ragazza vestita elegante con il rossetto sulle labbra. Stiamo parlando della combattente gappista che è la protagonista di questo Il Nome di Battaglia, Passione, Tutti Quanti Mi Chiamano Passione, materiali sonori da te creato.
Maria Teresa Regarde, naturalmente.
Maria Teresa Regarde, sì, e devo dirvi, non solo lei, anche se è stata la mia fonte di ispirazione, ma c'è anche una citazione di un'altra partigiana, un po' a simboleggiare i caratteri della resistenza, anche di una resistenza a volte non solo armata, ma anche resistenza civile. Ma in questo caso mi interessava proprio sottolineare l'importanza delle insospettabili, le donne che vivevano anche purtroppo di una vicenda, quella di un confinamento da parte comunque del regime fascista, del ruolo della donna come angelo del focolare. E queste donne all'indomani dell'8 settembre prendono in mano le loro vite e decidono di dare un contributo fortissimo, assoluto, alla resistenza, a questo movimento spontaneo che vuole portare l'Italia alla libertà, un mondo più giusto, più libero e più vero. Le donne avranno un ruolo fantastico, devo dire, in tutto questo. Per carattere e atteggiamento, Maria Teresa Regarde sarà appunto una delle partigiane della resistenza romana, che si sposerà poi con Franco Calamandrei, figlio di Piero Calamandrei. E tutto torna nel vedere queste donne, che appunto c'è un verso della canzone, dice dare la vita, se dare la vita vuol dire essere pronta a morire. E insieme a lei nella prima strofa si delinea anche la storia di Lidia Buzicchi Franceschi, un'altra donna della resistenza, che ha continuato a fare resistenza poi nella vita, perché la mamma appunto fu la mamma di Roberto Franceschi, giovane ammazzato da un colpo di arma uscito da un gruppo di poliziotti durante una manifestazione nel 73 a Milano, fuori dall'università.
È stata veramente l'arte, la tua arte, a ricordarsi in questi decenni, dopo quella splendida invenzione che fu la storiografia di genere, penso a Simonetta Soldani, a ricordarci molte cose sul tema della resistenza. La prima di queste è che non fu fatto maschile e basta, come per tanti anni è stata studiata e raccontata e ricordata la resistenza. Questo è un grande merito. Le donne venivano definite, come dire, come delle assolute comprimari al massimo delle staffette, diciamo così. Non è assolutamente in questo modo.
Hai ragione, ti dico anche io sono un'allieva della Simonetta Soldani.
Ecco, no, cui tutto torna, tutto torna.
Anche alla professoressa Soldani le devo moltissimo, perché sono stata sua allieva all'università, e devo dire che mi dà anche di ricordare un bellissimo libro della Benedetta Tobagi, che è uscito l'anno scorso, La resistenza delle donne, che delinea in una maniera appunto appassionata, accurata storicamente, il ruolo delle donne, tantissimi nomi che noi non abbiamo mai sentito, capaci di una qualità, di una forza, e molte di loro partivano proprio come difesa. Il maternage è il primo episodio, il primo movimento di resistenza civile, quando le donne all'8 settembre vedono in ogni soldato che scappa dall'esercito, che si vuole arruolare, un figlio, un marito, un compagno, un padre, e allora scatta questo accudimento che poi diventa invece molto più strutturato e diventa coscienza, quindi si sviluppa una doppia liberazione, quella della nostra per la nostra indipendenza, ma anche per l'indipendenza delle donne. Per cui pensavo che fosse molto importante in un momento storico come questo parlare di diritti, di coscienza, di responsabilità e poi di storia, perché alla fine si parla tanto, ma finché non abbiamo ben chiari come sono andate le cose è inutile, se non si mette in chiaro quali sono i valori dell'antifascismo.
Sì, Letizia, ci vengono in mente le ultime ore, finalmente è stato detto squadrismo fascista, Raffaele, presidente Meloni.
Veramente
l'ha detto.
Ce l'abbiamo fatta.
Ci voleva il centenario Matteotti.
Ci voleva Matteotti un'altra volta.
Un'altra volta. Letizia.
Ancora un'altra volta.
Noi rimaniamo. Andiamo il pubblico all'appuntamento imperdibile di questa sera per l'anteprima dell'ultimo singolo tuo, Tutti quanti mi chiamano Passione, nell'ambito di questa festa, condivisione, omaggio per una proroga fino al 30 giugno della mostra delle Lady Esis. Grazie per essere stata con noi, buona giornata.
Grazie a voi, grazie mille, ciao.
Anche se il mondo era nero, nero, pedalando nel vento con un solo pensiero e sorridevo anche se il mondo era.
Voi pensate che sia finita qui la Newsline, che adesso diamo la linea al GR di Popolare Network e poi tanti saluti e ci riaggiorniamo alle 12.47 col GR regionale? Invece
ma non
no,
è così.
Non è così, perché prosegue l'appuntamento di avvicinamento alle elezioni, in particolar modo europee, Tutti al voto, infatti verrà trasmesso dopo il GR di Milano, intervistata un'altra candidata della lista, in questo caso Raffaele.
Pace e terra dignità, la lista di Michele Santoro con Angelica Gatti, che è candidata per Italia Centro con la lista Pace, Terra, Dignità, sarà con noi, elezioni europee dell'8 e 9 giugno, subito dopo.